Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14.05, buon pomeriggio, bentrovati con questa terza puntata di questa settimana di Palla in Tribuna. Una settimana difficile, di sofferenza, dopo il risultato di lunedì sera con la sconfitta con il Torino, al di là della sconfitta che sinceramente poco importa, la matematica certezza della Serie B. Tante le reazioni, tanti malumori, i tifosi si sono fatti sentire. Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento dei Parma Club, ci ha scritto sia qui a Palla in Tribuna che sulle nostre trasmissioni televisive su 12 TV Parma, ma se volete ancora scriverci per cercare anche di cominciare a delineare il futuro del Parma nella prossima stagione, almeno quali sono i vostri pareri, poi chiaramente ci saranno altri attori che faranno le scelte. Vi ricordo che potete scriverci via SMS, via WhatsApp al 333 9200 170. Questo è la linea per parlare assieme con noi. Intanto c'è la notizia del prolungamento del contratto di Daan Dirks fino al 30 giugno del 2025. Dirks, che probabilmente sarà uno dei giocatori che potrebbero fare il futuro assetto della difesa del Parma, anche se è prematuro parlare di scelte o meno sul futuro della formazione crociata. Ma certo, potete cominciare a scriverci, a continuare a scriverci come avete fatto nelle due giornate precedenti su chi in casa Parma potrebbe rimanere per la stagione, la prossima stagione di Serie B, sia tra i giovanissimi che tra i meno giovanissimi, quelli che insomma erano le vecchie leve. Ma per capire un po' che campionato di Serie B troveremo, ci aiuta oggi uno che insomma la B la mastica e non poco. Ieri c'è stato un turno di campionato molto importante della Serie B, un recupero di martedì un po' chiacchierato, qualche tifoso del Parma proprio ieri durante Palla in Tribuna in diretta stavamo commentando le partite che erano in corso, diceva: mamma mia che campionato ci aspetta, un campionato con orari incredibili. Ieri è stato un caso molto particolare, speriamo ovviamente che il prossimo anno non ci siano match il martedì alle ore 15, anche se insomma non è che in Serie A poi alla fine il campionato sia meno spezzatino. Ha seguito una sfida sul campo proprio ieri e quindi ci può dare qualche indicazione in più sulla prossima Serie B che vedrà il Parma, speriamo, anzi ne siamo sicuri, tre protagonisti: Alberto Monguidi, responsabile delle relazioni esterne, della comunicazione proprio della Lega di Serie B. Ben ritrovato Alberto. Alberto non c'è. Lo riproviamo a chiamare. È caduta la linea, ci sta. Ovviamente ci sta assolutamente. Alberto Monguidi, che ieri era sul campo, c'è. Ecco.
Qua, eccomi qua.
Alberto, eccoci, eccoci.
Un buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto una difesa d'ufficio. La questione degli orari, sono orari assolutamente assurdi, ma sono stati orari concordati insieme alle società. Perché? Perché si gioca ogni tre giorni e di conseguenza le squadre hanno chiesto di poter rientrare in giornata in modo da non perdere neanche un giorno di allenamento e riprendere subito la mattina dopo a prepararsi per addirittura per poi ripartire per la trasferta dopo. Perciò siamo di fronte a una pandemia che tutti conosciamo e di conseguenza talvolta c'è bisogno anche di situazioni anomale, assurde, e tutti dobbiamo un attimino un po' adeguarci e fare un passo indietro per di fronte a questa situazione. La prima cosa che ci interessa ovviamente è la regolarità del campionato e permettere a tutti di non dover tornare di notte, perdere una notte di riposo e perdersi un giorno di allenamento quando il giorno dopo devono già ripartire per la nuova trasferta a cui sono stati obbligati questo tour de force a causa di un focolaio che c'era stato nelle settimane scorse nel gruppo Pescara, che aveva fatto rimandare il campionato di 8-9 giorni appunto.
Infatti l'avevo proprio specificato che c'era stato questo passaggio, questo recupero di turno, e quindi era necessario. Poi alla fine, chiaramente, in un tour de force finale del campionato con questa situazione ancora difficile, chiaramente gli orari sono quelli. Speriamo che il prossimo anno, prima di tutto, Alberto, non ci sia più bisogno di rinviare giornate, perché il problema Covid non c'è più, e questa già sarebbe una grande notizia. Poi possiamo anche discutere sugli orari dei match, anche perché il prossimo anno, insomma, con il Parma in campo, con Sky che ha preso i diritti per i prossimi 3 anni, beh, insomma, io posso definirlo che non sarà un campionato di Serie B, rischia di essere una A2, visto chi potrebbe esserci in campo oltre al Parma.
Beh, innanzitutto, ecco, diciamo che a parte Sky potrebbe arrivare anche degli altri, nel senso che Sky non ha l'esclusiva, e di conseguenza possono intervenire anche altri operatori, penso in primis a DAZN, ma questo appunto saranno le prossime settimane a deciderlo meno. E quello che dici tu è vero, ma è vero soprattutto per un motivo ben preciso, perché comunque le società, a differenza degli anni scorsi, quest'anno hanno una certa solidità economica, perciò hanno alle spalle delle proprietà che permettono degli investimenti importanti, anche se lo voglio sottolineare, soprattutto per il Parma e soprattutto per quelle squadre che si affacciano per la prima volta al nostro campionato, che si affacciano dopo un po' di tempo al nostro campionato, è un campionato che si vince soprattutto con le idee, soprattutto con delle situazioni ben quasi, è vero che il calcio è un'opinione e non è una regola, però ci sono delle situazioni che vanno comunque sia soprattutto in Serie B, vanno affrontate con una certa logica, e mi sto riferendo a un qualcosa che anche quest'anno, attraverso delle squadre come Cittadella, come l'Empoli, che probabilmente non avevano le rose più importanti, ma avevano idee di gioco e avevano delle situazioni ben consolidate, giovani giocatori che correvano, i vecchi volpi che segnavano, che comunque conoscevano bene il campionato, che hanno permesso comunque di fare dei buoni risultati. Perciò attenzione, non è solo con i soldi che si vince la Serie B, altrimenti il Monza avrebbe ucciso il campionato.
Eh sì, avrebbe assolutamente ucciso, serve qualcosa di più. Luca Ampolini mi ha mandato un messaggio via WhatsApp, una domanda che ti rivolge, questione VAR, perché noi avremo questo passaggio dalla Serie A alla Serie B, che idee ci sono per il prossimo anno? Potrebbe esserci questa situazione?
Sì, il VAR verrà introdotto dal prossimo anno, 99,9%, e proprio in queste giornate stanno facendo la formazione di tutto il corpo arbitrale attraverso il VAR offline nelle gare appunto di Serie B. VAR offline significa che non possono intervenire direttamente, non possono interloquire con gli arbitri, però diciamo che questo progetto, che sarebbe dovuto partire già lo scorso settembre, è stato rinviato perché non tutti gli arbitri della, quest'anno c'è stata l'unione tra Can A e Can B, erano formati per il VAR, e di conseguenza anche un po' c'è stato un po' un ritardo, ovviamente dovuto al VAR, non potevano andare in giro a fare questa formazione offline, e di conseguenza è stata rimandata alla 2021-2022, dove avremo il VAR. VAR che ci sarà già la prossima settimana dai playoff, playout, però ripeto, sarà in maniera strutturale presente anche l'anno prossimo, con anche una grandissima novità che sarà adesso discussa nei prossimi giorni in assemblea, quella di poter introdurre anche in Serie B la goal line technology, che è una cosa anche questa che ormai siamo in virtù d'arrivo e che mancava nel progetto iniziale del VAR in Serie B.
Ancora di più, quindi, Alberto, siamo di fronte a una 2, perché si uniformano le strumentazioni tecnologiche, situazione già consolidata per quanto riguarda gli arbitri, il peso delle squadre poi conferma davvero il grande valore. Hai parlato del Monza, insomma, il gruppo di pretendenti a salire in Serie A, vedremo chi ci salirà quest'anno al di là dell'Empoli, insomma, rischia davvero di essere una situazione agguerrita. Hai già cominciato a capire che cos'è il Como, questa corazzata che arriva, il club più ricco, almeno sulla carta, del calcio italiano, ben più delle corazzate di sera, almeno questo dicono, il patrimonio a disposizione dei proprietari? Avete già avuto dei contatti con questo Como, che quel tifoso comincia ad avere già nel mirino?
Sì, 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 beh, questa è la famiglia più ricca dell'Indonesia, niente poco di meno, che attraverso una società di intrattenimento con sede a Londra ha acquisito il Como. Sai, ovviamente, ritorniamo come prima, dipende, le ambizioni ci sono e l'interesse c'è, e sanno benissimo che a Como si può fare comunque un'idea imprenditoriale partendo anche lì dallo stadio, ed è il motivo per cui tante società straniere investono sul calcio italiano, perché siamo talmente tanto indietro che possiamo avere ottime prospettive di crescita, e questo lo ha fatto anche questa società, questa famiglia indonesiana, che ora adesso bisogna capire, bisogna vedere un attimino un po' che sforzo mette nella propria società, al netto che, come ripeto, è una società che è abbastanza nuova anche sulla scena del mercato, sul mercato calcistico italiano, perciò può anche darsi che, se non si strutturi bene, possa pagare anche un po' dazio dal punto di vista dell'esperienza, cosa che noi in un certo senso quest'anno un po' abbiamo toccato con mano.
Era proprio questo, perché quando entrano i grandi gruppi bisogna anche capire se possono già contare su una società strutturata che può strategicamente sostenere anche l'arrivo dal punto di vista economico. Ci sono poi, c'è il Perugia, c'è la Ternana, insomma sarà un campionato molto ricco, al di là appunto delle formazioni che ci sono in questo momento. Il livello di adesso, poi alla fine siamo al rush finale del torneo. Che torneo è stato questo di Serie B, Alberto?
Beh, è stato un torneo che è stato caratterizzato, come ti dicevo prima, da una certa solidità economica e di conseguenza da un rialzo, si può dire purtroppo, per fortuna, dipende poi dai punti di vista, del livello tecnico. E perché dico per fortuna o meno? Dico per fortuna perché si assiste a uno spettacolo migliore, e disgraziatamente perché inevitabilmente comunque sia il livello degli stipendi si alza, e di conseguenza anche il livello di indebitamento e dell'intervento ovviamente della proprietà che c'è alle spalle, e questo per una Lega è sempre un campanello d'allarme, perché nel momento in cui si alzano gli stipendi, poi dopo tutte le società corrono dietro ovviamente per rimanere a un livello comunque tecnico simile agli altri, e di conseguenza poi dopo c'è una corsa al rialzo, perciò è stato determinato fortemente da questo tipo di corsa verso l'alto. È stato un bel campionato, c'erano dei bei nomi, al netto anche qui che, come ti dicevo all'inizio, ci sono delle regole che dobbiamo in un certo senso tenere buone nel campionato di Serie B, che ci sono dei giocatori di Serie B che sono 4, 5, 6 anni che sono in Serie B, qualche volta provano il salto in Serie A, ma non hanno sempre un buon riscontro, ma in Serie B sono una sicurezza, e su questi nomi secondo me il Parma dovrà far conto, perché è vero che ci possono rimanere i vari Niaile, i vari Manni, i vari Insomma, per dire alcuni nomi che mi vengono in mente, però tutti questi devono avere attorno dei giocatori che la B la conoscono, e quei giocatori che sono delle sicurezze per la Serie B, che magari fanno 20 gol tutte le stagioni in Serie B e di cui ovviamente c'è bisogno, e che sono quelle sicurezze poi per tutte le squadre che vanno in Serie A ogni anno, a cui affidarsi per fare il grande salto. Poi dopo molte volte succede che questi giocatori poi dopo, l'anno dopo, restano in Serie B con altre squadre e fanno la fortuna di queste squadre in Serie B, perché si è già visto nel passato che in Serie A non hanno un grande sbocco.
Sì, sono quei classici giocatori di categoria che valgono, insomma uno su tutti Coda, che se non sbaglio è a quota 22, poi Mancuso, insomma sono quei nomi lì che insomma potrebbero anche fare molto comodo, anche perché Ribalta lo ha detto, dobbiamo anche pensare a dei giocatori da usare una stagione, da usare tra virgolette, ma insomma è un uso propedeutico al ritorno in Serie A. E ultima domanda, Alberto, invece è della rosa di adesso, tu mi hai fatto già qualche nome, Manu e Miaila, c'è qualche giocatore che secondo te in Serie B insomma potrebbe trovarsi quasi meglio di quanto ha potuto fare nella massima serie? Come caratteristiche? È una domanda un po' strana, lo so.
No, è una domanda strana, una domanda giusta. Cioè, io penso a un giocatore come Brugman, che ad esempio ha fatto bene in Serie B e potrebbe rifare bene anche l'anno prossimo. Ci sono anche delle velocità, delle qualità che sono diverse tra Serie A e Serie B, e di conseguenza uno come Brugman potrebbe avere anche un attimino, un pochettino più di tempo per ragionare e per poter usare la propria qualità. Ecco, Brugman è un giocatore che in Serie B c'è stato, in Serie B ha giocato in un certo modo, e sono convinto che possa avere delle buone prospettive. E per il resto, gli altri nomi su cui punterei, te li ho detti. Pezzella sicuramente sarebbe veramente probabilmente un giocatore da tenere, per fare la differenza, perché secondo me è un giocatore anche abbastanza duttile e anche abbastanza di sacrificio, che è quello che ci vuole per la Serie B, e poi dei giovani su cui scommettere e quelle persone di esperienza che siano in grado di fare due cose, di dare delle certezze, ma anche di fare quello che, se mi permettete, quest'anno i vecchi non hanno fatto, che è stato lo spogliatoio, integrare i giovani. Quest'anno si sono comprati dei giovani sicuramente bravi, sicuramente di prospettiva, e si sono tenuti anche dei giocatori che hanno fatto la fortuna dei Parma negli ultimi anni. Però invece che un'integrazione fra i due gruppi, c'è stata proprio una vera e propria separazione tra i due gruppi. E io trovo che ieri ero a Ferrara per vedere Spal Frosinone, e ho fatto due chiacchiere con Morrone, che adesso fa il secondo di grosso al Frosinone. Ecco, trovare una persona del genere che sia un leader anche nello spogliatoio, che sia una persona che sia in grado di far integrare vecchi, nuovi, giovani, vecchi, diventa una cosa secondo me fondamentale, e uno dei tantissimi motivi che quest'anno hanno decretato appunto questa stagione d'autorità.
E questo è indubbio, Alberto. Molto spesso si diceva non c'è stato nessuno della società che ha potuto far sentire la propria voce nello spogliatoio, o perché non l'ha voluto fare o perché non aveva gerarchicamente l'opportunità di farlo. Mi riferisco a Lucarelli. Prima di questo serve qualcuno che dello spogliatoio possa avere voce in capitolo e possa farsi sentire davvero tanto. Vito ci scrive: proprietà facoltose a parte, la storia del club ha il suo peso specifico. Monza, Como, che storia hanno? Noi siamo il Parma, non scherziamo. Avanti tutte con idee e progetti, ma da protagonisti assoluti. Questo ce lo scrive Vito. Ci sta la storia, speriamo che chiaramente Alberto pesi nel prossimo campionato.
Sì, però non possiamo fare la Superlega della Serie B, no?
la storia. Assolutamente sì. Grazie Alberto di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Questa è l'analisi di Alberto Monguidi, responsabile delle relazioni esterne della Lega di Serie B, insomma uno che mastica, ci aiuterà meglio a capire, ad approcciarci a questo campionato cadetto, con la novità sollecitata da Luca Ampollini del fatto che il prossimo anno, in aiuto del Parma, ma insomma del campionato, ci saranno tutte le strumentazioni tecnologiche che sino ad ora invece sono state riservate alla Serie A, come la goal line ed il VAR. Questo credo sia molto importante, anche perché decisamente, come vi ricordate, dopo il passaggio dalla B alla A abbiamo sofferto la presenza degli strumenti tecnologici, qualche rete nel primo anno d'Aversa in Serie A, insomma, fu causato anche dall'impossibilità di conoscere questi strumenti e spesso anche di dover maggiormente difendere in un certo modo, perché non si sapeva, non si aveva la contezza dell'aiuto tecnologico. In questo caso invece si torna dalla A alla B, e quindi ci sarebbe stato il rischio di non avere l'aiuto della tecnologia. Invece la tecnologia c'è, su questo punto insomma siamo tranquilli. Un po' di musica, poi torniamo con Palla in Tribuna. Automatic, the flames they keep on rising, caught in the magic of your touch. Under the pressure, we're diamonds in the rough, I don't need a measure, the level of the impact, let me set in motion. 14:27, sempre in diretta qui su Radio Parma con Palo in Tribuna. Se vi siete persi le considerazioni sulla prossima Serie B di Alberto Monguidi con le novità tecnologiche, insomma, potete risentire quanto detto fra poco sul nostro podcast radioparma.it, dove ci sono, oltre alla puntata di oggi Palla in Tribuna, ci sono tutte le trasmissioni di Radio Parma. Tifosi, ne parliamo fra pochissimo con due supporter che spesso abbiamo coinvolto, ma prima facciamo il punto della situazione in casa Parma e soprattutto anche tra i tifosi con il servizio di Marco Balestrazzi.
Scritte a collecchio, striscioni al Tardini, con la matematica retrocessione esplode la rabbia dei tifosi. Nel mirino i giocatori del Parma, da salvare però resta poco o nulla. Restano 4 partite che in tanti, a partire dai supporter scrociati, preferirebbero cancellare. Una vittoria per salvare la faccia? Risulta difficile immaginare contro chi. Lazio e Atalanta hanno sempre battuto il Parma negli ultimi 3 anni e si giocano la Champions. Il Sassuolo è in gran forma. Resta la Samp ai titoli di coda. Intanto il presidente Krause rilancia: la mia fiducia in questo club, nei suoi tifosi e in questa città rimane intatta. Con la nuova leadership che abbiamo portato a bordo siamo già al lavoro per costruire il Parma calcio di domani. E aggiunge: ai tifosi e alla città assicuro che continueremo a lottare ogni giorno e daremo tutto ciò che abbiamo nelle restanti partite di Serie A. Prenderemo la nostra delusione e la tramuteremo in energia per crescere più forti. A Roma, invece, la nuova proprietà americana dei Friedkin ha messo sul tavolo un carico pesante con l'ingaggio di José Mourinho. La prossima mossa per un futuro da protagonisti, in B naturalmente, tocca a Kyle Kraus. Sorprenderà tutti con un grande nome? Punterà su un giovane emergente o confermerà Roberto D'Aversa? La partita è aperta a qualsiasi soluzione.
Palla in Tribuna.
E tra parentesi, l'arrivo di Mourinho alla Roma ha già avuto una ripercussione positiva, perché insomma il titolo della Roma ieri ha segnato un più 21% e oggi ho visto le ultimissime quotazioni, era già ancora superiore al dato di ieri del 5-6%. Questa insomma dimostrazione di come, al di là del ruolo tecnico di un allenatore, ci siano poi altri elementi che fanno sì che questo nome può essere positivo per tutto un ambiente, a partire da quello romano che spera prima o poi di realizzare lo stadio che invece a Parma ci sarà. Queste le considerazioni, ma dicevamo parliamo di tifosi. Allora ne parliamo con uno dei due tifosi che abbiamo sempre, insomma, ogni tanto contattato. Fra poco avremo anche il secondo. Partiamo dal tifoso di Tribune, che quest'anno, ahimè, è stato tifoso da divano, Francesco Collini. Buon pomeriggio, Francesco.
Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
Allora, siamo arrivati al momento finale, all'apice con la retrocessione. Tu che bilancio fai di questa stagione?
Allora, sicuramente un bilancio fallimentare, ovvio. Non ci saremmo mai aspettati di poter partire così e finire male, anche perché ci siamo sentiti anche circa due mesetti fa, prima degli incontri con Genoa, Benevento e compagnia bella, tutti ci siamo fatti delle tabelle di marcia speranzose, pensando di riuscire a fare 3 punti qua, 1 punto là, 3 punti qua, 1 punto là. Diciamo che nessuno di noi ha indovinato alla fine, purtroppo, la tabella, nel senso che non penso che ci potevamo immaginare di rimanere inchiodati 20 punti a quattro partite dalla fine. Quindi abbiamo sbagliato tutti, noi tifosi, voi, insomma tutti, diciamo, quelli fuori, diciamo, dal campo, a sperare, a giudicare e a credere in una possibile, diciamo, ripresa, o perlomeno nel provarci, cioè arrivare almeno fino alla fine con qualche speranza. Io giudico che questa sia stata comunque un'annata fallimentare. Tu sai, Giuseppe, che per me non è una tragedia, come non deve essere, perché questo è un evento sportivo e deve essere visto in questo modo. Abbiamo anche un esempio, direi clamoroso, dal nuovo presidente, che a livello, diciamo, di sportività, di spirito sportivo, eccetera, ci deve insegnare tanto. Cioè, l'americano, a differenza di noi italiani, ci insegna come bisogna vivere, indipendentemente che per questa persona qua sia anche un investimento, però bisogna vivere comunque sempre lo sport con quello che è, diciamo, uno spirito particolare, che forse hanno solo gli americani, perché io non ho mai visto una persona che ancora fino a due giorni fa dava dei 5 giocatori, li spronava, eccetera. E noi non siamo abituati ad avere, penso, delle persone così che credono e ti spronano, perché normalmente, per come siamo fatti, dobbiamo avere invece delle persone che ti mandano in castigo, in ritiro, per farti capire che bisogna svegliarsi. Forse questo è stato l'unico errore di questa nuova presidenza, perché comunque ha sempre trattato, penso, i giocatori coi guanti. Però ormai è andata così, quindi bisogna incominciare a pensare al Como, alla Cremonese, eccetera.
Eh sì, prendere atto di questa situazione. Luca, tu invece sei più sanguigno in questo fatto. Luca Ferrari, buon pomeriggio.
No. Dicevo a Francesco di non piangere, perché la voce era abbastanza...
No, era pacato, secondo me.
Sì, molto pacato. Beh, lo sono anch'io, molto pacato. Nel senso che gli do perfettamente ragione a Francesco dicendo che non è una tragedia. Siamo stati in Serie B, quindi alla fine la Serie B non ci fa paura. Per il resto è stata un'annata che è nata male ed è finita peggio. Basta, secondo me è tutto qua, non c'è nient'altro da dire.
Però la domanda che faccio a tutte e due, partendo da Luca Ferrari, Angelo Manfredini, anche presidente del centro di coordinamento, gli striscioni, al di là della rabbia per la retrocessione, si è parlato di mancanza di dignità, cioè della squadra che è sembrata incredibilmente remissiva. Su questo già Francesco Collini ha detto qualcosa, forse lì c'è stata la società che non è andata, non ha affondato. Secondo voi invece, secondo te invece, ma, Luca?
La società, ok, magari può avere delle colpe, e magari, visto che la dirigenza in un'azienda è la prima che ha le colpe, magari è quella che ne ha di più. Gli operai, diciamo, che sono stati un po', sì, sono stati un po' così. Io ho un'altra visione,
cioè?
Che molto probabilmente gli operai di questa azienda non erano specializzati, e quindi se non hai degli operai specializzati...
No, scusami Luca, non avevano il geometra di cantiere che li faceva andare.
Va bene, ok, ne abbiamo parlato anche a calcio.
Siccome però, adesso, no, forse ho capito male, siccome però il direttore dei lavori l'abbiamo cambiato in corsa... Troppo tardi perché il cantiere potesse cambiare, o anche il secondo direttore dei lavori, Francesco, non è stato all'altezza?
Allora, non l'abbiamo avuto il direttore dei lavori, perché qui eventualmente si parla del presidente che non è il direttore dei lavori, ma eventualmente quello che tira fuori i soldi, quindi è il committente. Qui il direttore dei lavori dovrebbe essere il direttore sportivo, eccetera. Non, io li ho visti. Cioè,
no, lui parla di allenatore.
Ah, di allenatore. L'allenatore, probabilmente di Verani, a colpe fin lì. Adesso secondo me è rientrato per amore per il Parma. Mi riferisco, faccio un attimo un collegamento a quello che stava dicendo prima Luca e Giuseppe sugli striscioni. Io sono totalmente contro a queste diciamo dimostrazioni di un affetto. Io poi per natura mia sono contro gli scioperi, sono contro le manifestazioni in piazza perché non ci credo. Però vabbè, è una visione mia. Men che meno questa. La squadra non è che non avesse delle bandiere o non ha avuto dignità. Non avevamo più i giocatori come potevano essere Lucarelli prima, cioè il giocatore che va negli spogliatoi e si incavola con i compagni, dice: oh, ragazzi, tiriamo fuori tutto quello che si tirava fuori. Non c'era, perché comunque questa era una squadra che forse poteva essere Bruno Alves, però questa era una squadra che era formata da 11 elementi discreti, ma messi assieme non c'era un leader che ti può, come poteva essere Lucarelli prima. Cioè, noi abbiamo visto in Serie D Lucarelli in C, i momenti di difficoltà che abbiamo avuto in C e in B, perché in D non abbiamo avuto difficoltà, ma nelle due categorie inferiori abbiamo avuto dei momenti difficili. E lì però avevamo dei giocatori che erano di un certo livello, erano dei secondi allenatori in campo. Quest'anno non ci sono stati. Poi io non mi voglio attaccare agli eventi anche di sfortuna, però ricordiamoci che abbiamo avuto 6-7 partite dove vincevamo 2-0 e 1-0 e abbiamo subito il gol sempre dopo il 90esimo. C'è chi dice che questa è mancanza, qualcuno dice che è mancanza di concentrazione, di squadra, eccetera, e anche un po' di sfortuna. Cioè, sono punti che probabilmente, lasciamo stare la sconfitta clamorosa di Cagliari, ma se noi avessimo, per dire, vinto Firenze o vinto Udinese, probabilmente saremmo arrivati a Cagliari, che ci bastava anche pareggiare ed era anche diverso tutto l'imbarazzare. È un anno che è nato male, io sono un mese che lo dico, l'inerzia era negativa, poi dal centro si riparte. Anzi, tra parentesi, mi dispiace per il Benevento, ma se andasse in B il Benevento, non rischiamo di non avere squadroni come Torino e Cagliari in Serie B, e quindi diventiamo in automatico i favoriti del prossimo
che non è assolutamente male. Ragazzi, vi fermo un attimo, abbiamo esigenze pubblicitarie, vi tengo perché dopo voglio fare ancora un paio di domande a tutte e due. Pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna e con Francesco Collini e Luca Ferrari.
Palla in Tribuna.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14.39, torniamo in diretta, ancora in collegamento con noi Luca Ferrari e Francesco Collini. Leggo questo messaggio però, sono ampo 60 per i giocatori di categoria. Abbiamo l'esempio di Stulac, che aveva fatto benissimo in Serie B, comprato dal Parma per la A, aveva deluso. Poi l'abbiamo ceduto all'Empoli e quest'anno ha rifatto un ottimo campionato con promozione. Sempre forza Parma, questo è un consiglio di ampo 60 per il mercato. Mercato, sentendo le parole di Francesco, lo chiedo a tutti e due partendo da Luca, che al di là del fatto, come prima diceva Alberto Monguidi, servono i cannonieri di categoria come Coda, serve anche un leader di categoria, perché noi dalla squadra attualmente in forza al Parma questo leader non ce l'abbiamo. Non è facile trovarlo sul mercato un giocatore con queste caratteristiche. Luca?
Assolutamente no, perché come diceva prima Francesco, Lucarelli purtroppo è diventato un dirigente, non è più calciatore, e quindi se è così importante per una squadra avere veramente un leader, bisogna veramente trovarlo. E sinceramente non saprei adesso come adesso chi potrebbe essere un leader per il prossimo anno.
Francesco?
Allora, o costruisci una squadra veramente forte, che non ha bisogno di leader, perché è una squadra forte, che gioca quasi a memoria, con gli schemi giusti, è un ottimo allenatore, allora va bene. Il leader adesso non lo trovi, forse il leader può essere l'allenatore a questo punto. Cioè, io penso che bisogna concentrarsi nella scelta di un allenatore veramente bravo, forte, con le idee, e se poi la squadra è buona, allora l'allenatore è in grado di darti qualcosa in più e farti diventare poi una squadra che da buona diventa forte.
Cioè, sintetizzo, Francesco, poi ti faccio continuare, a quel punto bisogna trovare un allenatore che tu presenti alla squadra come principale artefice di un progetto a lungo termine, che non sia solamente l'anno della B a quel punto, e allora ti diventa il leader in più.
Diventa il leader in più, l'unico problema è che poi bisogna dare fiducia a quell'allenatore lì, perché se poi la squadra dovesse vincere subito, andare in A, abbiamo tantissimi esempi di allenatori bravi che dalla B sono poi arrivati in A, poi purtroppo sono stati esonerati perché in B, perché in A poi non riuscivano a ottenere risultati della categoria inferiore.
Io ho una convinzione, che secondo me faranno un'operazione del genere, cioè trovare veramente un allenatore che possa fare il leader. Io sono convinto, perché a calcio calcio abbiamo parlato di mille allenatori emergenti, io sono convinto che dalla direzione che prende la società l'allenatore non sarà italiano. È una mia convinzione.
Continua a dirlo, tu?
Sì, è una mia convinzione, però non lo so come andrà a finire. Però se trovi un allenatore veramente con un'idea, perché il direttore generale ha parlato di idea di calcio, fare calcio in un modo diverso. Quindi devono trovare per forza un allenatore, se non l'hanno già trovato, un allenatore che abbia questo know-how, come si dice adesso, no? Che si porta con sé. E quindi ti dico, secondo me è questa la direzione, cioè allenatore forte, squadra forte, perché sicuramente il nostro presidente vuole tornare in A subito, come è giusto che sia, e sarà una squadra forte con un allenatore forte.
Staremo a vedere. Quindi, grazie a Luca Ferrari e a Francesco Collini di essere stati con noi, ci risentiamo prima della fine della stagione.
Grazie a voi, ciao.
Grazie, grazie a tutti, un po' di musica, ma prima questo messaggio sulla stagione. Qualcuno ha parlato dei nostri ospiti di sfortuna, lasciate stare la sfortuna, è stato il modulo presuntuoso, gli altri anni giocavamo sempre con almeno tre centrali, questo non è successo in questa stagione, è vero questo messaggio. Rino invece, un abbraccio a Rino, ci dice in B, come leader terrei Pellè. Sugli attaccanti ci sarà una partita molto complessa durante il mercato estivo. Musica, poi torniamo con Pali in Tribuna.
Ho boss, donnez-moi mon bongo, donnez-moi mon bongo, per les amis, la famille, la fille, donnez-moi mon bongo, boss, donnez-moi mon bongo, donnez-moi mon bongo, per les amis, la famille, la fille, donnez-moi mon bongo, vivo qui d'accro, da quando mamma e papa son via. On a perdu de temps, mes sentiments, mon cœur sont partis pour Paris. Camminare, partire, vietato, morire, dei sogni e dell'argent, non va mai mai. E adesso al confine, mon bébé, lasciamo la city, merci, bye bye. Vieni via lontano, mon bébé. Non c'è niente ormai nel quartier. Tutta una vita da andare via. Rose fra le maison di periferia. E ora siamo io e te, boss. Donnez-moi mon bon goût, donnez-moi mon bon goût, per les amis, la famille, la fille, donnez-moi mon bon goût, boss. Donnez-moi mon bon goût, donnez-moi mon bon goût, per les amis, la famille, la fille, donnez-moi mon bon goût. Torni nel band, il telefono squilla, piombo per cena, non c'era il matin. Davanti a scuola, giurarti la vita, se sarebbe più realite. Vieni con me che andrà bene, mon bebé. Via dalla ralla di questo quartiere. Il n'y a pas de mira, sans foi, yeah, yeah, yeah. Abana, l'alba è più veloce quando sei in mezzo ai guai. Va bene, chiedere alla vita almeno un'ultima chance. Vieni via lontano, mon bebé. Non c'è niente ormai nel quartier. Tutta una vita da andare via. Rose fra le maison di periferia. E ora siamo io e te, boss. Donnez-moi mon bon goût. Donnez-moi mon bon goût. Per les amis, la famille, la fille. Donnez-moi mon bon. Donnez-moi mon bon goût, donnez-moi mon bon goût, per les amis, la famille, la fille, donnez-moi mon bon goût, boss.
14:47, Andrea ci scrive, ciao a tutti, io spero che resti da Versa, ma secondo me dalle dichiarazioni del presidente dell'Empoli ha detto che l'allenatore sembra che non resti a Empoli, forza, forza Parma sempre. Dionisi è uno dei nomi molto gettonati per il Parma. Si parla di lui, si parla di Zanetti, si parla anche di Italiano dello Spezia, ma su Dionisi, insomma, sono tante le voci che lo indicano come possibile leader della ripartenza del Parma, del progetto a lungo termine. Che starebbe pensando Kyle Kraus? Dichiarazione invece che da ribalta, ma anche da Kraus, forse non vedrebbero in D'Aversa il nuovo rifondatore del Parma, nuovo insomma, con anche chiaramente un passato molto importante. Sul mercato intatto si parla anche di una possibile partenza di Andreas Cornelius, che assieme a Gervinho potrebbe andare al campionato turco, al Trabzonspor. Queste sono le voci che girano. Come sapete, insomma, il campionato turco è un campionato che attrae molto. Kučka, il Parma lo ha acquistato proprio da una formazione turca. Staremo a vedere quello che succederà. Cornelius, non dimentichiamo, un giocatore che ha il contratto con il Parma sino al 2024. Questa la situazione, queste le voci. Intanto il Parma inizia la preparazione, è iniziato la preparazione ieri in vista della sfida con l'Atalanta, ormai amichevole o meno, una partita che il Parma speriamo possa onorare. La situazione nello spogliatoio è che Andrea Conti è ritornato in campo a lavorare con i compagni, differenziato per Mihail. Invece Brugman sarà sottoposta ad accertamenti diagnostici per un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. Staremo a vedere l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo lunedì sera contro il Torino. Ricordiamo che già la stagione è finita per Mann, Jacoponi, Nicolussi Caviglia, Zirzke. Tanti sono i giocatori che già in questo momento non sono più a disposizione, a partire anche da Roberto Inglese. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi siamo all'ultima parte di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Giulia sognava una grande isola per le sue ricette e noi gliel'abbiamo disegnata. I vostri desideri ci hanno fatto crescere. Dalla cucina al bagno, dalla cabina armadio al living, siamo diventati casa insieme. Scavolini, da 60 anni, la più amata dagli italiani. Vieni a scoprire il mondo Scavolini da Scavolini Store Parma, via Giovanni Giolitti 2 / A, telefono 0521 292 027.
Fidatevi di Famila.
Fate come me. Sono Emma, cliente Famila.
E io Fabio, lavoro qui. Ho una fantastica notizia da darvi. Fino al 26 maggio i vantaggi di Famila salgono sempre più su. Salgono, salgono, fino al 50% di sconto.
È fantastico risparmiare fino al 50%.
Da noi risparmi e non rinunci alla qualità.
Famila, con noi sei in famiglia.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Leggiamo qualche altro messaggio prima del nostro nuovo ospite. Ricordo è 333 920 0170. Teniamo Brugman, poi per il resto si vedrà. Non credo ci siano giocatori che possono davvero fare la differenza nel nostro campionato del prossimo anno. Un altro messaggio ancora invece di tono opposto. Io li terrei tutti, li terrei in panchina, tanto Kraus i soldi ce li ha per pagare i contratti, così capiscono cosa vuol dire riportare questa squadra gloriosa nella cadetteria. Ancora qualche messaggio, ecco, vediamo, sta arrivando, ecco, il nuovo bollettino del Parma, ce lo comunica Daniele. Io ho letto la situazione dell'ultima fotografia, mi è uscito un nuovo bollettino, grazie Daniele. Lavoro differenziato ancora per Mihail. Brugman si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Come dire, anche per Brugman stagione finita. Sugli infortuni, insomma, le polemiche non mancano, visto che, come ben sapete, insomma, siamo la squadra che ha avuto il numero maggiore di infortunati di non solo la Serie A, ma di tutti i campionati europei. Questo è un primato davvero molto brutto in questa stagione che, ahimè, potrebbe rischiare di chiudersi con altri primati molto molto negativi. Primati del Parma questi che speriamo di non ricordare, primati invece che speriamo il prossimo anno di immagazzinare molto più felici nel campionato di Serie B, un campionato che il nostro ospite segue da vicino da sempre. Insomma, in che bolgia andremo a finire? Buon pomeriggio a Vanni Zagnoli.
Buon pomeriggio, io ogni volta che parlo con voi, vengo verso Parma, adesso sono sul confine. E che campionato? Ma io guarda, lo seguo nella totalità, ovvero guardo la diretta negli ultimi anni di DAZN. La prossima stagione ritornerà su Sky e questa è una buona notizia, credo, per i tifosi del Parma, così possono evitare di avere il doppio abbonamento. Chi magari, anzi no, chiedo scusa, perché DAZN avrà la Serie A e quindi l'appassionato medio le guarda tutte e due. Che campionato? Beh, devo dirti che ieri mi sono davvero emozionato, sarei voluto andare a Empoli, mi sono mosso in ritardo il giorno prima per gli accrediti, mi sono illuminato, prima ho ascoltato l'intervento di Luca Ferrari, aperta parentesi, sono andato a visitarlo armato dei miei due telefonini una mattina prima di andare a dormire, quindi quei casi sono esattamente borderline, ma a Empoli volevo raccontare la festa della Serie A. Alessio Dionisi per me sarebbe il top per il Parma, perché dal Limolese e poi al Venezia, all'Empoli ha dato spesso spettacolo. Io con D'Aversa non sono stato tenero una sola volta, di fatto, chiedendo, insomma, adesso non lo ripeto, però il coefficiente di emozioni e di spettacolo con Roberto non sempre è stato altissimo, diciamo così. Uh-huh. Con Alessio Dionisi raramente il contrario. Di recente l'ho scritto, ero da casa, perché naturalmente, come si sa, io colleggio in video, quindi sono in viso a molti uffici stampa, sono fuori dalla rete, sono stato dichiarato, pensa Giuseppe, si divertiranno gli amici all'ascolto, persona non gradita dalla Reggiana agli eventi, alle partite, alle conferenze, perché ho aspettato...
Beh, tifoso del Parma d'onore, ma a questo punto...
Esatto, c'era Giuseppe Venezia Reggiana tre mesi fa, il peggio era passato, la Reggiana aveva vinto a Cittadella, avevano perso con un rigore discusso, inesistente, ma ero andato a filmare a settembre la prima vittoria fuori casa, la prima vittoria in Serie B dopo 21 anni. Sono le 3 di notte, tutti sanno che lavoro di notte, Cavazzoli è vicino dove una casa, faccio vedere due giocatori, più il mister, racconto gli aneddoti, no? Quelli che ho raccontato anche qui forse, lui ha rischiato di morire all'ospedale, aveva un problema cardiaco, Massimiliano Alvini, ha raccontato in esclusiva a me, soprattutto Giuseppe Egli vendeva suole delle scarpe fino al 2012. Ecco, Alvini ad esempio è un allenatore, quello della Reggiana, sta retrocedendo, poi ci arrivo, ma gioca bene. Ecco, Alessio Dionisi per me è il migliore.
Fammi fare una domanda, però Dionisi ha sempre fatto bene, ma qui se lo prendiamo non deve solo far bene in Serie B, deve già essere pronto per la Serie A. È pronto?
Assolutamente, ti dicevo, quella l'ho vista, tu sai Giuseppe, sei testimone, perché spesso io parlo con i colleghi, socializzo in tribuna stampa, Reggiana Empoli l'ho vista da casa, ecco perché ho citato la Reggiana, uh-huh. È finita 0-1, ha dato spettacolo, c'era Alessandro Iori, per me il miglior telecronista rubirese, ancorché sconosciuto, davvero i contropiedi, le triangolazioni, il gioco, la cifra. Hai presente Fabrizio Castori, che è un carissimo amico, 67 anni e pole position per la Serie A. Chi parla bene dice, sono l'alfa e l'omega. A me piace Giuseppe, l'allenatore che fa la partita, ovvero Pasquale Marino. All'epoca, tu ricordi, anche a TV Parma dicevo, è stato un errore congedare Francesco Guidolini, eccetera, eccetera. Pasquale Marino è uno che fa la partita, magari non vince il campionato. Alessio Dionisi ha giocato già molto bene l'anno scorso, è l'uomo giusto per... Ma ti dirò di più, Giuseppe, io fossi in Krause... Non sono venuto perché insomma ci sono dinamiche con il Parma da un anno e mezzo, ma insomma ho scritto per il messaggero.it e la presentazione del Tarpini, progetto magnifico, io al posto di Krause, Giuseppe, farei un'offerta irrinunciabile a Roberto De Zerbi, è uno dei tanti a cui lascio le note vocali di cui sei vittima anche tu come tantissimi. No, Roberto, io sono convinto, Giuseppe, che adeguatamente motivato sul piano economico il primo anno, Roberto De Zerbi è uno che potrebbe venire. Perché? Perché il Parma, non è stato detto, ma credo in futuro abbia la volontà di provare a ritornare in Europa. Provare vuol dire fare il campionato di Sassuolo, di Hellas Verona. Abbiamo visto ieri Mourinho, grande sorpresa, sembrava Sarri a Roma, io sono venuto anche lì fuori dal Tardini, ma solo perché non c'erano gli accrediti di fatto per la primavera, un collega di una testata fiorentina mi ha assicurato che De Zerbi andrà alla Fiorentina, adesso potrebbe andare Sarri, io proverei a prendere quel tipo di allenatore, lo stesso Juric, io ci proverei, poi magari non arriva, il meglio sarebbe Gasperini, ma Gasperini ovviamente non è andato neanche alla Roma. Però io vorrei prendere uno che fa la partita, e soprattutto Giuseppe, come diceva Francesco prima, l'allenatore va aspettato. Io parlerei, la volta scorsa Giuseppe dicevo teniamo d'Aversa, io al posto della Reggiana, oggi, proprio oggi, la Reggiana ha un 10%, lo dicevo ieri sera, me l'ha chiesto mia moglie, mancano due giornate, la Reggiana, tranquilli parmigiani, retrocediete, sì, buonanotte, la Reggiana...
Noi siamo già retrocessi.
Pardon, no, la Reggiana proporzionalmente non ha fatto meglio del Parma, perché gioca bene ma è fragile in difesa, ha sbagliato centravanti, Ardemagni, soprattutto tornando al Parma, Giuseppe, non bisogna sbagliare i centravanti. Ho sentito prima, raccontavi di Gervinho e Cornelius verso la Turchia, io Cornelius lo terrei, alle volte sono distratto anche quando devo scrivere del Parma perché mi piace divagare, no, come in radio, però Cornelius io l'ho visto col Milan, adesso non ricordo perché mi si sovrappongono i ricordi, l'ho visto nell'ultimo, quando gioca, io sarei proprio in generale, Giuseppe, per confermare più uomini possibili, ma non per scherzo come diceva l'ascoltatore. E pensa, Giuseppe, che differenza, no? Fra la classe con cui retrocede questo Parma, no? Quindi Krause, va bene, cambiamo un po' di manager. Ricordo, non mi viene in mente la parola esatta e so che faccio un torto a citare quella persona. Allora facciamo così, non la cito, ok? L'ultima retrocessione, no, la penultima retrocessione del Parma, quella a cui poi pose rimedio Guidolini, inizialmente Cagni, quel presidente disse, e starete qua, voleva dire a mangiare M insieme a me, non usò quella parola, però era, ricordo che l'ho seguito su TV Parma, anche mia moglie era esterrefatta. Ecco, secondo me si può retrocedere come fa il Parma, con classe, girando pagina, non azzerando tutto, senza essere furibondi, senza fare battaglie, eccetera, eccetera. Stessa cosa con la Reggiana. Dicevo, al posto della Reggiana...
Siamo in chiusura!
Ok, se andrò a casa di Giorgio Pedraneschi, me lo mandi in onda anche in TV, chissà.
In diretta mi chiedi una cosa che io non posso più fare, di mandare le cose in onda in TV. Grazie anche... Vanni Zagnoli di essere stato con noi.
Un abbraccio, beh, allora buona Gazzetta di Parma.
Grazie, grazie a Vanni Zagnoli. Davidone, chiudiamo con questo messaggio. Buongiorno Beppe, è bello perché tutti i tifosi dicono di tutto e il contrario di tutto. La palla passa ora, ribalta, dobbiamo affidarci a lui e sperare che il suo lungo occhio di osservatore possa trovare i calciatori giusti per affrontare in maniera adeguata e vincente la serie cadetta. E comunque sempre forza Parma. Davidone ha ragione, dobbiamo affidarci a ribalta. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Simonetta Collini come al solito, grazie a tutti voi, domani torniamo in diretta alle ore 14, ciao!